Radio Nuova Trieste, speciale.
Vi invitiamo ora all'ascolto della Lectio Magistralis che si è tenuta venerdì 12 luglio 2024 in occasione della solennità dei Santi Ermagora, Vescovo, e Fortunato Diacono, martiri aquileiesi e patroni dell'Arcidiocesi di Gorizia e della Regione Friuli Venezia Giulia, presso la Basilica Patriarcale di Aquileia, sul tema Aquileia Magistra Pacis, un contrappunto alla diplomazia della Santa Sede. Con il saluto di Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Carlo Roberto Maria Radaelli, Arcivescovo Metropolita, ospite Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Paul Richard Gallagher, Arcivescovo titolare di Hodelm e segretario per i rapporti con gli Stati e le organizzazioni internazionali della Santa Sede.
Buonasera a tutti e grazie a tutti. Voi sapete che ormai è un appuntamento, direi che dura da 27-28 anni, il far precedere la celebrazione liturgica da un incontro culturale, perché la cultura è qualcosa che ci interessa a 360 gradi ed è strettamente collegato al ruolo che Aquileia ha e ha avuto. Vi dico giusto due parole. Monsignor Gallagher ha trascorso una vita nella diplomazia vaticana, è un inglese di Liverpool, anche se oggi ci ha detto che non tifa per il Liverpool ma tifa per Everton, e in questo gli siamo molto vicini perché le squadre un po' minori ci piacciono sempre. E adesso è segretario per i rapporti con gli Stati e le organizzazioni internazionali della Santa Sede. Semplificando potrei dire ministro degli esteri, facendo certi paragoni per comprendere con i nostri governi statali. Lo ringraziamo di essere qui, gli lascio senz'altro la parola e prima però il microfono a Monsignor Redaelli.
Beh, intanto un caro saluto a tutti. Penso queste occasioni sono sempre realtà non soltanto per ricordare i nostri patroni ma per avere un'occasione di approfondimento, no? Anche in questi anni, incontrando anche persone che hanno un grosso rilievo nella Chiesa, che ci aiutano nella nostra maturazione, anche nel nostro cammino. E lascio anch'io subito la parola, ringrazio molto Monsignor Gallagher, tra l'altro ci lega appunto ricordi di quando abbiamo studiato insieme all'Università Gregoriana, ed è stato gentilissimo per quando gli ho chiesto se poteva essere presente così da noi, spiegandogli un po' la cosa, e quindi lo ringrazio davvero di cuore, non solo per l'antica amicizia, ma per essere venuto qui da noi, penso la prima volta da Aquileia, no? Quindi penso tornerà, perché ha visto solo alcune cose, poi i mosaici sono anche coperti, quindi potrebbe essere l'occasione per continuare appunto questa nostra amicizia un po' insieme, anche per avere questa bellissima occasione. Grazie di cuore e cedo subito la parola.
Il titolo di questo mio intervento è Aquileia Magistra Pacis, un contrappunto alla diplomazia della Santa Sede. Eccellenze, signor Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, distinte autorità civili e militari, illustri ospiti, signore e signori. Rivolgo un cordiale saluto a Sua Eccellenza Monsignor Carlo Maria Radaelli, Arcivescovo Metropolita di Gorizia, e lo ringrazio per l'invito a proporvi in occasione della solennità dei protomartiri aquilesi alcune riflessioni sulla diplomazia della Santa Sede, con particolare attenzione alla storia e all'attualità di questa zona di confine. Secondo una celebre espressione del poeta argentino Francisco Luis Bernadez, tanto caro a Papa Francesco, ciò che l'albero ha rifiorito vive di ciò che ha sepolto. In questo senso, gran parte del cuore dell'Europa nutre un antico debito con i santi Ermagora, primo vescovo di questa città, e Fortunato, suo diacono. Dal seme fecondo della loro predicazione, irrorato dal sangue e dal martirio, fiorì la chiesa madre di Aquileia, da cui sono germinate le chiese del nord-est dell'Italia, ma anche le chiese della Slovenia e dell'Austria, e alcune chiese della Croazia e della Baviera e persino dell'Ungheria. La commemorazione dei vostri santi patroni, lungi dall'enfatizzare nostalgicamente un glorioso passato ormai perduto, ci sprona a compiere un vero e proprio memoriale, secondo l'accezione biblica del termine. Ci esorta cioè a fare memoria attualizzante di un'illustre tradizione che qui ebbe il suo cuore pulsante e i cui frutti maturi possono ancora oggi, benché in un contesto radicalmente mutato, nutrire l'intelligenza e la creatività umana per promuovere l'edificazione di un ordine mondiale giusto. Visitando Aquileia nel 1972, San Paolo VI identificò nell'ideale dell'Unione una delle alte lezioni impartite da questa insigne città. Attraverso i suoi oltre 2000 millenni di storia, in cui fasi di grande splendore si sono alternate ad epoche di profonda decadenza. Aquileia ha infatti sviluppato una particolare sensibilità per la pace, intesa come ordinata concordia dagli uomini, imparando a comporre i dissidi emergenti dalle differenze di lingua, di cultura e di stirpe. Si spiega così il tema scelto per l'intervento odierno, Aquileia Magistra Pacis, che peraltro ben si inserisce nel cielo di ciclo di eventi e iniziative dedicati quest'anno dalla vostra città proprio alla pace. La mia esposizione intende attingere alle radici di Aquileia nelle misure in cui esse ci permettono di accedere a quelle acquisizioni che hanno aiutato i popoli di queste terre ad attraversare positivamente gli incroci storici che andavano incontrando. In secondo luogo, mi soffermerò a rilevare le consonanze di un ideale contrappunto tra i valori delle genti aquilesi e i caratteri tipici della diplomazia pontificia. Infine, evocherò alcuni scenari contemporanei dove la Santa Sede si adopera per tradurre nella prassi i principi che la animano nel tentativo di contribuire alla costruzione della pace. 1. Alle radici di Aquileia, la vocazione all'incontro e alla concordia. Aquileia, snodo strategico militare e commerciale, moinibus tu porte celebriamo, si è distinta fino alla sua fondazione nel 181 avanti di Cristo come straordinario crocevia cosmopolita di gente e di idee, porte di Roma verso i Balcani e l'Oriente, agevolando la diffusione di influssi artistici, culturali e cultuali puntualmente rielaborati e riadattati al contesto locale. L'incessante scambio di merci, capitali, uomini e informazioni verificatesi in quest'area favorì una continua mutazione dei limiti geopolitici della Veneta e Istria, che da frontiere chiuse a quasi impenetrabili sono progressivamente mutati in confini permeabili, inducenti naturalmente all'osmosi e al confronto. nonostante il tramonto dell'impero romano d'Occidente e il progressivo affermarsi di due civiltà, quella latina e quella germanica, spesso tra loro antagoniste, Aquileia seppe replicare in epoca cristiana la sua straordinaria vocazione alla concordia dei popoli, proiettandosi come un nuovo centro propulsore dello spirito europeo. Al metropolita di questa città, i vescovi di chiese assai lontani offrivano la loro obbedienza, ne accoglievano la professione di fede, si stringevano nei vincoli indissolubili della comunione ecclesiale, liturgica, disciplinare e perfino architettonica. Il carisma cristiano giunto ad Aquileia attraverso la chiesa di Alessandria di Egitto si propagava come il linfa vitale delle terre limitrofe, entrando gradualmente in contatto con popoli e culture eterogenei e rendendoli partecipi di una storia condivisa che, oltre le singole nazionalità, seppe accomunarli, dando vita a una produzione dai vertici altissimi in ogni campo del pensiero, della spiritualità e dell'arte. L'originalità dell'esperienza religiosa aquilese, che ben presto dovette confrontarsi con le insidie dottrinali dell'arianismo e più tardi con le aspre contese tra sede episcopale per il controllo del territorio, consacrò i caratteri tipici delle genti di mezzo: lo spirito di accoglienza e coesistenza, l'arte del dialogo e del confronto, la capacità di valorizzare gli stimoli provenienti dall'esterno. Si tratta di un patrimonio di valori sociali e spirituali che, al pari degli splendidi mosaici qui conservati, sono sopravvissuti ad invasioni, spoliazioni, guerre e terremoti, risorgendo periodicamente intatti e vividi nella coscienza di questo popolo. In epoca medievale, l'ideale dell'unione nel rispetto delle diversità tornò a brillare durante l'esperienza del patriarcato, ritenuto dagli esperti un osservatorio privilegiato per esaminare dinamiche identitarie complesse, in virtù di caratteristiche comuni che lo contraddistinsero come entità territoriale. Ne emerge un mosaico complesso e sfaccettato, in cui l'identità non è un blocco monolitico, ma un prisma cangente che si trasforma e mostra di volto in volto le sue diverse facce. Emblematico al riguardo è il processo di formazione del rito patriarchino, che per oltre un millennio fu una delle espressioni più vive ed originali della liturgia delle chiese d'Occidente. Secondo gli studiosi, esso sarebbe l'esito di tre momenti storici successivi, tra il IV e l'XI secolo, ciascuno dei quali offerto un proprio apporto creativo. Fu specialmente nella produzione della musica sacra che elementi occidentali del canto liturgico si fusero con influssi orientaleggianti, soprattutto alessandrini e dell'Asia minore, tra cui spiccano marcate influenze di melodie provenienti dal canto bizantino, siriaco, slavo e turco. A posteriori si potrebbe dire che l'antico rito aquilese rappresenta un chiaro esempio di mediazione culturale e spirituale, di unità nelle diversità, di integrazione coraggiosa di identità plurime, lungi dalle loro omologazioni e dalla conseguente scomparsa delle differenze. Senza ignorare i disti e le violente lotte feudali che logorarono dall'interno i quattro secoli di governo patriarcale, mi sembra importante riaffermare in questa sede il carattere di esperienza pluriculturale originale unica, in cui la dimensione spirituale seppe superare l'oggettiva diversità e frammentazione dei gruppi etnici, linguistici, politici, riuscendo ad imporre una superiore esigenza all'unificazione in valori umani comuni, quale la convivenza, la ricerca di convergenze con il superamento delle forme maniache. Gli effetti che sono stati meramente spirituali, ma anche sociali e politici, garantendo prolungati periodi di pace e di progresso. Lo esemplifica in particolare l'istituzione del Parlamento della Patria del Friuli, attivo dagli anni 20 del 200 fino all'avvento dell'amministrazione napoleonica nel 1805, unitamente alle Costituzioni promulgate dal Patriarca Marcado di Randec nel 1366. Avrebbe regolato la convivenza civile nei secoli a venire, gettando i germogli della democrazia europea. Nel XX secolo, la vocazione all'incontro e alla concordia, radicato nelle genti aquillesi, rifulse a più riprese nel buio delle divisioni imposte dalla guerra fredda. Lo testimonia quanto è avvenuto il 13 agosto 1950, a soli 2 anni dalla costruzione del muro di Gorizia, quando la Jugoslavia decise di spalancare le porte di Casa Rossa, valico di confine con Nuova Gorizia, consentendo a migliaia di persone di riabbracciare i propri cari in territorio italiano e acquistare prodotti, tra cui le scope di San Gina che diedero il nome a quella celebre domenica. Non fu un caso che ciò sia accaduto durante l'anno giubilare, nella cui bolle edizione Pio XII supplicava Dio che dappertutto ritorni quanto prima la tranquillità, in modo che le diverse classi sociali, spenti gli odi e sedati i dissensi, si uniscono nella giustizia e nella concordia fraterna. È significativo che questa preghiera abbia fatto breccia laddove il solo uso della parola religione creava imbarazzo. Una seconda testimonianza porta la data del 17 novembre 1965, quando il giovane sindaco di Gorizia, Michele Martina, incontrò il presidente dell'Assemblea Comunale di Nuova Gorizia, Josko Strukelić. Il verbale di quella storica riunione attesta il coraggio e la lungomiranza dei due artigiani della pace, che in poco più di 2 ore precorsero la storia di decenni. Gli appunti parlano di un incontro tra città di confine, che si riconobbero disponibili a collaborare, ma che quella riunione fosse animata da un ideale più profondo, ben si coglie dalle parole conclusive di Strucchelli. Tutto dovrà essere fatto onde si verifichi l'incontro fra le genti, per fare sì che il confine non sia linea di divisione, come si sente a Roma e a Belgrado. Con questo gesto, un italiano, cattolico di sangue misto, e uno sloveno comunista e ateo, proiettavano le loro comunità lacerate e in parte nemiche verso un orizzonte di solidarietà e di pace, nella convinzione che il futuro si sarebbe realizzato nella fusione fra varie culture europee. Pochi mesi dopo, nel maggio 1966, Martina avrebbe organizzato, sotto la presidenza onoraria di Giuseppe Ungaretti, il primo incontro culturale mitteleuropeo sul tema della poesia, cui presero parte 6 delegazioni di poeti, 3 dai paesi dell'Ovest e 3 dell'Est. Questo eco di fratellanza fu udito persino da Willy Brandt, che nell'estate del 1967 invitò il sindaco di Gorizia a Berlino per esporre ai 2000 delegati degli Stati Generali dei Comuni d'Europa ciò che era qui accaduto. Questa terza manifestazione rannoda il passato e futuro di Gorizia e Nuova Gorizia, perfette eredi dello spirito di Aquileia, che nel 2025 saranno insieme capitali europee della cultura. E mi rallegro che questo ulteriore segnale di concordia tra i popoli accada ancora una volta in occasione del Giubileo che Papa Francesco ha indetto nel segno della speranza come desiderio e attesa del bene. La lunga storia di convivenza, incontro e dialogo di questa zona di confine, nonostante le profonde ferite inferte nei cuori della gente dalle derive di nazionalismo esasperati, si propone come esempio maturo di fratellanze universali a cui l'Europa di oggi dovrebbe continuare ad aspirarsi per seminare la pace con pazienza e fiducia. 2. Il contrappunto di Aquileia alla diplomazia pontificia. Che lo spirito di Aquileia abbia forgiato personalità votate all'incontro, al dialogo e alla mediazione, lo attestano illustri ministri, diplomatici e uomini d'arme friulani, distintisi fin dal Medioevo per la loro versatilità etnica e linguistica, tipica delle genti di questa regione, che come un'aquila dalle ali spiegate sa ricongiungere in sé senza confonderli Oriente ed Occidente. Da parte sua, la Santa Sede nutre un profondo debito di gratitudine per i brillanti ecclesiastici originari dei Friuli Venezia Giulia, che l'hanno servita in varie parti del mondo, attingendo ai nobili valori della tradizione aquileesi. Ne sono un fulgido esempio l'operato di Monsignor Luigi Faidutti, 1861-1931, e dell'arcivescovo Antonino Zecchini, 1864-1935. Nel complesso panorama religioso e politico delle neonate repubbliche baltiche, così come il prezioso contributo del cardinale Guido del Mestri, 1911-1993, alla cosiddetta Ostpolitik Vaticana. Prima di lui, la geniale figura del servo di Dio Celso Costantini, 1876-1958, popolato di una superiorità assoluta, come ebbe a definirlo San Giovanni XXIII, le cui spiccate abilità diplomatiche lo rese paziente tessitore delle relazioni tra la Santa Sede e la Cina, in virtù delle sue competenze artistiche, egli mosse i primi passi del Ministero societale in queste città, come reggente conservatore della Basilica durante gli stravolgimenti della Prima Guerra Mondiale. In quel tormentato periodo, egli ricordò che tutti venivano ad Aquileia come per incontrarsi col volto dell'antica madre. Queste figure di sacerdoti e vescovi ci permettono di cogliere le consonanze tra il patrimonio di valori aggreganti riconducibili allo spirito di Aquileia e i tratti della diplomazia della Santa Sede, chiamata ad operare in diversi scenari per sviluppare una comunione delle differenze. Dinnescando le contese e tessendo la concordia, alla base di tale approccio si radica la profonda convinzione che la chiusura e l'isolamento producono società asfittiche, incapaci di ispirare l'ossigeno del dialogo e dell'incontro, solide premesse per un'autentica edificazione della pace. Se allarghiamo lo sguardo all'attuale contesto internazionale, di fronte alla violenza e al dilagante ricorso alle armi come strumento di soluzione delle controversie, le diplomazie arrancano nell'assolvere al proprio tradizionale compito di mediazione, sovente impegnate solo a rincorrere i fatti, ma senza quella forza capace di prevenire le cause che possono scatenare un conflitto bellico, come pure di rimuovere quelle situazioni culturali, sociali, etniche e religiose che possono riaprire quelle guerre sanguinose appena concluse, favorendo la riconciliazione tra le parti. In questo orizzonte frammentato e multipolare, la diplomazia del Papa, pur presentandosi come una realtà strutturata secondo le norme del diritto internazionale, agisce come una forza morale priva di ambizioni geopolitiche, attento a non assecondare interessi di parte, ma non per questo indifferente alle attese e alle esigenze concrete delle persone, al grido disperato dei fragili e degli scartati, al punto da farsene voce ed eco. Pertanto, alla Santa Sede sta particolarmente a cuore di accompagnare il cammino di chi anela alla pace, di chi cerca la riconciliazione, di chi desidera positivamente costruire un avvenire migliore per il proprio Paese, sanando le ferite del passato che ancora bruciano nella carne viva dei popoli. Diviene così possibile rileggere in filigrana le cifre distintive dello spirito di Aquileia, nell'attitudine del diplomatico pontificio a favorire il dialogo con tutti, compresi quegli interlocutori considerati scomodi o non legittimi a negoziare, nella sua propensione a usare fino all'estremo l'umiltà e la pazienza per sciogliere i nodi apparentemente inestricabili, nella fatica di ricucire i più tenui segni di buona volontà delle parti in conflitto, così da avviare una pacificazione. Non sono forse questi i tratti caratteristici di una diplomazia della misericordia? In definitiva, il valore aggiunto della diplomazia pontificia è proprio la misericordia, quale fattore costruttivo e garante dell'ordine internazionale, l'unico realmente capace di spezzare la catena dell'odio e della vendetta e di inseccare gli ordigni dell'orgoglio e della superbia umana, causa di ogni volontà belligerante. Intervenendo alla FAO nel 2017, Papa Francesco poneva una domanda inequivocabile: è troppo pensare di introdurre nel linguaggio della cooperazione internazionale la categoria dell'amore declinata come gratuità, parità nel trattare, solidarietà, cultura del dono, fraternità, misericordia? E aggiungeva: non possiamo operare solo se lo fanno gli altri, né limitarci ad avere pietà, perché la pietà si ferma agli aiuti di emergenza, mentre l'amore ispira la giustizia ed è essenziale per realizzare un giusto ordine sociale tra realtà diverse che vogliono correre il rischio dell'incontro reciproco. Il richiamo al principio evangelico della misericordia, quale regola aurea dell'attività diplomatica della Santa Sede, ci permette altresì di rivelarne l'indole propriamente spirituale. Se infatti da una parte essa interviene per assicurare la libertà della Chiesa, dall'altra si propone di collaborare con gli Stati e le organizzazioni internazionali alla soluzione dei grandi problemi dell'umanità, operando per la salvaguardia del carattere trascendente dell'uomo e dei suoi diritti fondamentali, così come per l'affermazione dei valori morali e sociali più alti. In questo senso, sintonizzandosi con la preziosa lezione di Aquileia, la cui storia acclara che le religioni non sono problemi ma parte della soluzione per una convivenza più armoniosa, la Santa Sede continua a ricordare che la ricerca della trascendenza e il sacro valore della fraternità possono ispirare e illuminare le scelte da prendere nel contesto delle crisi geopolitiche, sociali, economiche, ecologiche, ma alla radice spirituali che attraversano molte istituzioni odierne, anche le democrazie, mettendo a repentaglio la sicurezza e la concordia tra i popoli. 3. L'azione della Santa Sede in favore della pace e scenari attuali. Se l'ideale della pace come concordia fra i popoli rappresenta una delle alte lezioni di Aquileia, l'essere strumento di pace costituisce il maggior titolo di nobiltà e di utilità del servizio diplomatico, in genere e della Santa Sede in specie. Le esperienze della diplomazia pontificia nella sua attività ordinaria in proposito sono molteplici e diverse. Si tratta di pronunciamenti e iniziative quotidiane che spesso rimangono lontani dai riflettori e dalla cronica, secondo quello spirito evangelico a compiere tali opere senza alcuna ostentazione. Anzitutto, volgendo rapidamente lo sguardo ai conflitti in atto, dall'Ucraina alla Palestina, Israele, all'Azerbaigian, al Myanmar, all'Etiopia, al Sudan, allo Yemen, è possibile notare alcune costanti dell'attività diplomatica della Santa Sede, pur nella diversità degli scenari evocati. Essa, infatti, si mobilita sempre come soggetto super partes, per unire idee divergenti, posizioni politiche contrapposte, visioni religiose e finanche ideologiche differenti. Interviene per sostenere un'idea di pace frutto di giusti rapporti, di rispetto delle norme istituzionali, di tutela dei diritti umani fondamentali, ad iniziare da quelli degli ultimi, i più vulnerabili. Si attiva sul piano umanitario per sostenere, ad esempio, gli sforzi di rinnovamento della vita sociale in luoghi remoti e spesso dimenticati, o per facilitare il rimpatrio dei bambini ucraini o lo scambio di prigionieri di guerra tra Russia e Ucraina, così come per favorire la liberazione degli ostaggi israeliani nella striscia di Gaza. In ogni scenario di guerra, la Sede Apostolica non smette di ribadire che il principio di umanità, scolpito nel cuore di tutti gli uomini e di tutti i popoli, non può mai essere compromesso in nome di esigenze militari, colpendo indiscriminatamente la popolazione civile. Come ricordato Papa Francesco nel suo ultimo discorso ai membri del corpo diplomatico, forse non ci rendiamo conto che le vittime civili non sono danni collaterali, sono uomini e donne con nomi e cognomi che perdono la vita, sono bambini che rimangono orfani e privati del futuro, sono persone che soffrono la fame, la sete e il freddo o che rimangono mutilati a causa della potenza degli ordigni moderni. Se riuscissimo a guardare ciascuno di loro negli occhi, a chiamarli per nome e ad evocarne la storia personale, guarderemo la guerra per quello che è, nient'altro che un'immane tragedia e un'inutile strage che colpisce la dignità di ogni persona su questa terra. Fine della citazione. In secondo luogo, la lezione di Aquileia a coltivare un atteggiamento rispettoso e positivo verso le autonomie e le diverse etnie con uno spirito universalistico e aperto alla solidarietà non può non evocare il sostegno della Santa Sede al processo di integrazione dei Balcani occidentali nell'Unione Europea. È noto che dopo la caduta del muro di Berlino, l'estensione e distensione delle relazioni diplomatiche, avvenuta soprattutto durante il pontificato di Giovanni Paolo II, ha costituito la promessa naturale per lo sviluppo dell'attività concordataria nei paesi dove il cambiamento del sistema politico aveva comportato un diverso atteggiamento nei confronti della religione e della Chiesa cattolica. Su questa scia, gli accordi siglati a partire dal 1996 con la maggioranza degli Stati balcanici, nati dalla dissoluzione della ex Repubblica Jugoslava, rappresentano autorevoli strumenti di risposta agli antagonismi etnici e confessionali drammaticamente prodotti da una concezione miope della nazionalità, segnando così un positivo sviluppo nel consolidamento dello Stato di diritto e dei principi democratici, a partire da quelle della libertà religiosa. I viaggi apostolici di Papa Francesco in Albania, in Bosnia e Erzegovina, in Bulgaria e in Macedonia del Nord hanno ulteriormente rafforzato la vicinanza e il sostegno della Santa Sede alla collaborazione di scambi di quei paesi con l'Europa. Ad essi si sommano le visite ufficiali che in questi anni ho potuto compiere in tutte le capitali balcaniche, incoraggiando gli sforzi delle autorità civili e religiose per favorire una convivenza fraterna tra etnie e religioni, nella distinzione e nel rispetto reciproco. Sarebbe infatti controproducente se l'alienito all'integrazione europea sottovalutasse o trascurasse le resistenze che su tale cammino si possono incontrare. Esse sono talora connesse ad antiche e non soppiti dissapori, a incomprensione bisognosi di ulteriore chiarimento, alla sottile tentazione di trasformare l'amor patrio in un esagerato nazionalismo, al rischio di far coincidere la difesa della propria identità con l'esclusione di quella altrui. Infine, la lezione di Aquileia all'apertura e all'accoglienza di popoli e culture diversi ci sprona a riflettere sulla crisi migratoria lungo la rotta dei Balcani occidentali, che riguarda anche queste terre. Negli ultimi anni, decine di migliaia di persone, tra cui molti minori non accompagnati, cercano di attraversare i confini di vari paesi balcanici, per sfuggire a persecuzioni, guerre, conflitti o alla miseria e trovare nuove opportunità di esistenza e di rifugio sicuro. In questo contesto sorprende che la costruzione di muri e il ritorno dei migranti in luoghi non sicuri appaia come l'unica soluzione per gestire la mobilità umana. Tale fenomeno ci provoca a riflettere sulla percezione contemporanea dei confini come linee di demarcazione identitaria, dove le diversità sono motivi di diffidenza, sfiducia e paura. Ciò che proviene di là non è affidabile, perché non è conosciuto, non è familiare, non appartiene al villaggio. È il territorio di ciò che è barbaro, da cui bisogna difendersi ad ogni costo. Di conseguenza si creano nuove barriere di autodifesa, così che non esiste più il mondo ed esiste unicamente il mio mondo, fino al punto che molti non vengono più considerati esseri umani come una dignità inalienabile e diventano semplicemente quelli. Il termine confine, così compreso, ne tradisce il significato classico di luogo dove si finisce insieme, cum finis, dove cioè ci si trova l'uno di fronte all'altro con la possibilità di contaminarsi e integrarsi. Lo spazio in cui le singole identità si lasciano plasmare dall'apertura all'altro da sé. Per questo resta fondamentale un'adeguata preparazione rispetto alle sfide poste dalle migrazioni odierne, comprendone sì le criticità, ma anche le opportunità che esse offrono in vista della crescita di società più inclusive, più belle, più pacifiche e più prospere. Al riguardo, la Santa Sede interviene nei competenti organismi multilaterali proponendo ai governi e alla società civile un percorso articolato attorno a quattro verbi fondati sui principi della dottrina della Chiesa: accogliere lo straniero, anche se al momento non porta un beneficio tangibile, proteggerlo, promuoverlo e integrarlo, pur sempre nel rispetto della cultura, della sensibilità e della sicurezza delle popolazioni di destinazione. Si tratta di una responsabilità a lungo termine che esige paziente coinvolgimento di tutti gli attori in gioco, incluse le comunità religiose, poiché solo un'azione concretata, motivata dalla volontà di servire gli ultimi, consente di guardare all'avvenire con la necessaria fiducia. 4. Conclusione. Una comunità di mosaicisti sui generis. In conclusione, benché Aquileia continui ad interpellare le nostre coscienze come maestra di pace, le alte lezioni della sua storia sembrano ancora una volta smentite dalle angoscianti prospettive di un mondo sull'orlo di una guerra globale. In effetti, l'immediatezza dei mezzi di comunicazione ci offre con crudo realismo un mosaico di situazioni drammatiche, fortemente compromesso e scolorito da contrasti e diffidenze, che giungono finanche a quelle violenze fratricide, cause di disastri umanitari di vaste proporzioni. Lunghi dalla rassegnazione, i rappresentanti pontifici non si accontentano di osservare tali accadimenti o di valutarne la portata, né possono restare solo una sorta di voce critica, spesso anche fuori dal coro. Essi sono chiamati ad agire per facilitare la coesistenza e la convivenza fra le nazioni, per promuovere quella fraternità tra i popoli, dove il termine fraternità è sinonimo di collaborazione fattiva, di vera cooperazione, concorde ed ordinata, di una solidarietà strutturata a vantaggio del bene comune e di quello dei singoli. Traendo spunto dall'arte musiva, eccellenza mondiale delle genti friulane, mi piace dunque immaginare la diplomazia come una comunità di mosaicisti che con pazienza, professionalità e creatività si ingegno ogni giorno per comporre i frammenti di un'umanità dilaniata dalla discordia nel tentativo di restituire al mondo piccoli mosaici di fraternità dove le differenze convivono integrandosi, arricchendosi e illuminandosi a vicenda. È una missione esigente che, pur dovendo misurarsi con le reali possibilità in gioco, si lascia plasmare dalla fede di coloro che hanno saputo sperare contro ogni speranza. Siano perciò benedetti i santi Ermagoro e Fortunato, che con le loro preghiere, il loro ingegno e la loro concorde fatica apostolica rimangono a distanza di quasi due millenni ispiratori di dialogo fecondo, di armonia, di incontro fraterno tra le chiese, gli stati e i popoli. Posso la loro memoria suscitare numerosi imitatori anche ai nostri giorni e far sorgere nuovi percorsi di pace e di concordia. E vi ringrazio per la vostra attenzione.
Grazie a Monsignor Gallagher. Abbiamo iniziato la settimana con le parole del Papa a Trieste, tutti dobbiamo sentirci parte di percorsi di comunità, nessuno deve considerarsi inutile. Credo che questo richiamare al mandato, alla missione della Chiesa di Aquileia, questa testimonianza in prima persona per la pace, per l'unione dei popoli, mettendo sotto questa luce anche gli avvenimenti che hanno interessato le città di Gorizia e Nova Gorizia, conclude quasi idealmente questa settimana, ma rilancia un impegno e ci fa ancora una volta renderci conto che celebrare i patroni non è celebrare qualcosa che appartiene al passato, ma è vivere qualcosa di impegnativo per il futuro di tutte le nostre chiese, quelle chiese che vedono e riconoscono in Aquileia la loro chiesa madre.
Prendo ancora la parola per rinnovare ancora il ringraziamento a Monsignor Gallagher per le parole che ci ha donato nella lezione magistralis. Molto bello farlo vedere come le radici un po' di Aquileia, no? E anche tutte le vicende storiche della nostra zona, con le fatiche ma anche con i desideri e le attenzioni di riconciliazione, sono davvero molto in sintonia con l'attività diplomatica della Santa Sede. Vi auguriamo anzi un buon lavoro, chiediamo anche di portare i nostri saluti anche ovviamente al Cardinal Parolin, ma soprattutto a Papa Francesco. Lì in fondo c'è il posto per una lapide per una, che ricorderà la sua visita, quindi bisogna, speriamo qualche amico in Vaticano insista perché possa venire anche da Aquileia. Poi vorrei tra tutti salutare, come ho fatto prima, Monsignor Riccardo Lamba, nuovo arcivescovo di Udine, la prima volta che partecipa a questa nostra celebrazione, siamo davvero molto contenti. E poi è doveroso un ringraziamento a tutti coloro che si sono dati da fare per preparare aiutarci in questa bellissima celebrazione, il personale della Basilica, il personale del servizio, il cerimoniere, il coro, ma un ringraziamento particolare al maestro del coro, perché non so se avete notato, la messa è stata composta da lui, quindi Don Francesco Fragiacomo, grazie per questa splendida messa, penso che sia un segno molto bello davvero anche di una creatività, no? Di mettere a servizio anche un carisma musicale così a servizio della Chiesa. Grazie davvero a tutti.
Thank you.
Radio Nuova Trieste, speciale.
Questa trasmissione può essere riascoltata e scaricata dal nostro archivio audio sul sito www.radionuovatrieste.it. Buon ascolto.